Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Storia facile dal Medioevo ad oggi, triennio. Attribuito a Pierre 2020. È un testo di supporto allo studio della storia, pensato per il triennio degli istituti professionali. Non propone una monografia storiografica, né una trattazione narrativa, organizza invece gli elementi essenziali del programma ministeriale in 37 unità didattiche, corredate da oltre 150 mappe concettuali e da schede di sintesi. Il percorso dichiarato va dal passaggio dall'impero romano ai regni barbarici fino all'età contemporanea, attraversando Medioevo, prima età moderna e grandi trasformazioni europee. L'impostazione privilegia la leggibilità a eventi, istituzioni, processi economico-sociali e rapporti di causa-effetto sono presentati mediante una struttura visiva e schematica. Il suo scopo è offrire una base ordinata per comprendere, ripassare e collegare i nodi storici fondamentali. È quindi uno strumento scolastico orientato alla selezione dei contenuti e alla costruzione di un quadro cronologico, più che all'approfondimento specialistico o al confronto diretto tra interpretazioni storiografiche. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, dal crollo dell'impero ai poteri medievali, regni barbarici, Islam, Franchi e feudalesimo. Una parte iniziale decisiva del volume riguarda la riorganizzazione dell'Europa e del Mediterraneo dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, il collegamento tra regni barbarici, nascita ed espansione dell'Islam, ascesa dei Franchi e formazione del Sacro Romano Impero permette di evitare una visione del Medioevo come periodo indistinto. Sono fenomeni differenti, ma connessi. Il mutamento delle strutture politiche occidentali, la centralità mediterranea del mondo islamico e il tentativo carolingio di ricostruire un'autorità imperiale spiegano la nuova geografia del potere. Carlo Magno e il Sacro Romano Impero rappresentano, in questo quadro, il rapporto stretto fra legittimazione religiosa, amministrazione territoriale e ambizione universale. Il successivo feudalesimo mostra invece come, in un contesto in cui il controllo centrale era limitato, i rapporti personali di fedeltà e la distribuzione dei poteri locali assumessero un ruolo rilevante. La scelta di affrontare questi nuclei in sequenza è didatticamente utile perché trasforma una serie di date e nomi in una catena di trasformazioni istituzionali. Mappe e sintesi si prestano a distinguere soggetti politici, spazi di influenza e rapporti gerarchici. Per lo studente, il risultato atteso non è soltanto ricordare singoli avvenimenti, ma capire perché l'Europa medievale nacque da una pluralità di autorità e tradizioni, anziché dalla continuità diretta del modello romano. Secondo, dopo l'anno 1000 crescita urbana, comuni italiani, crisi del 300 e declino dei poteri universali. Il libro individua nella rinascita dopo il 1000 un passaggio essenziale per interpretare il pieno e il tardo Medioevo, la crescita demografica ed economica. La ripresa degli scambi e il maggiore rilievo delle città modificano gli equilibri fondati esclusivamente sulla dimensione rurale e signorile. In Italia, l'età comunale e lo scontro con il potere imperiale rendono visibile la tensione tra autonomie cittadine e aspirazioni di autorità sovraterritoriale. Non si tratta quindi di una storia isolata della penisola, la vicenda dei comuni. Aiuta a comprendere come sviluppo urbano, conflitti politici e nuove forme di partecipazione delle elite cittadine potessero limitare concretamente il potere dell'impero. La sezione dedicata al basso Medioevo e al 300 introduce poi una correzione importante all'idea di progresso lineare. conflitti e crisi segnano una fase di instabilità che investe popolazione, economia e rapporti sociali. La conseguente crisi dei poteri universali chiarisce perché papato e impero perdano capacità di ordinare da soli lo spazio europeo. Da qui acquistano rilievo le monarchie nazionali e, nel caso italiano, gli stati regionali. La struttura sintetica del testo è particolarmente funzionale a questo tema, consente di ricostruire continuità e rotture fra crescita, crisi e ricomposizione politica, senza ridurre il periodo a un semplice elenco di guerre o dinastie. Terzo, Rinascimento. Stati regionali e scoperte geografiche, il passaggio a un mondo interconnesso, la trattazione degli stati regionali italiani. Del Rinascimento e delle scoperte geografiche mette in relazione trasformazioni politiche, culturali e territoriali. Gli stati regionali indicano una configurazione diversa, sia dal frammentato universo comunale, sia dall'ideale di un'autorità universale poteri più. Ampi e territorialmente organizzati assumono un peso crescente nella penisola. Il Rinascimento, inserito in questo contesto, può essere compreso non soltanto come stagione artistica, ma come parte di un ambiente urbano e politico nel quale circolano risorse, saperi e forme di rappresentazione del potere. Il volume accosta a questo quadro le esplorazioni geografiche e i loro effetti. Tale collegamento è cruciale, perché le spedizioni oltre l'Atlantico e lungo nuove rotte non costituiscono un episodio marginale, ampliano gli orizzonti commerciali e politici europei e inaugurano rapporti profondamente asimmetrici con altri continenti. In un manuale di sintesi, il valore del tema sta nel rendere leggibile la relazione fra innovazioni tecniche e nautiche, ricerca di nuove vie commerciali, espansione delle potenze europee e conseguenze globali delle conquiste. Le mappe concettuali possono aiutare a separare cause, protagonisti ed effetti, evitando di confondere scoperta geografica e semplice ampliamento delle conoscenze. Il capitolo appare dunque orientato a mostrare che il passaggio alla modernità dipende anche dalla ridefinizione delle scale della storia, dalla città e dallo Stato regionale a reti commerciali e domini che coinvolgono più continenti. Quarto, Riforma. Controriforma e potenze europee del Cinquecento, religione e competizione politica. Riforma e controriforma sono presentate come snodi fondamentali del Cinquecento europeo, da leggere insieme alla crescita delle potenze continentali. Questa impostazione evita di considerare la frattura religiosa come una questione esclusivamente teologica. La Riforma mette in discussione l'unità confessionale dell'Occidente latino e produce conseguenze politiche, sociali e territoriali. La risposta cattolica, indicata nel testo come controriforma, riguarda a sua volta il rafforzamento delle strutture ecclesiastiche e la ridefinizione della disciplina religiosa. La pluralità confessionale diviene così parte degli equilibri tra stati, dinastie e aree europee. Il riferimento alle potenze europee del Cinquecento amplia l'analisi. Le rivalità non dipendono da un solo fattore, ma intrecciano aspirazioni dinastiche, controllo dei territori, interessi economici e appartenenze religiose. Per uno studente del triennio, la difficoltà principale è spesso non sovrapporre tutti questi piani. Un testo costruito attraverso unità, schede e mappe può invece distinguere con chiarezza il piano delle dottrine e delle istituzioni religiose da quello delle alleanze e dei conflitti politici, mostrando al contempo i loro punti di contatto. Il beneficio didattico sta nel riconoscere che l'Europa moderna non si forma malgrado tali divisioni, ma anche attraverso di esse. L'argomento prepara inoltre alla comprensione delle guerre e degli assetti successivi, nei quali le identità confessionali continueranno a incidere sulle relazioni internazionali. Infine, 600. Rivoluzione inglese. Stato parlamentare e illuminismo, nuove forme del potere moderno. Il percorso dedicato al 600. All'Inghilterra e alla nascita dello Stato parlamentare conduce verso l'assetto europeo del XIX secolo e l'illuminismo. Si tratta di una sequenza significativa perché affronta non solo l'evoluzione degli stati, ma anche il problema dei limiti del potere. Il caso inglese occupa una funzione esemplare. La formazione di uno Stato parlamentare rende visibile che la costruzione dello Stato moderno non coincide sempre con la concentrazione assoluta dell'autorità nella figura del sovrano. Il rapporto fra monarchia, Parlamento e conflitto politico apre invece una strada istituzionale distinta da altri modelli europei. Collocare questo tema accanto al 600 permette di inserirlo in un secolo di profondi mutamenti, mentre il successivo quadro settecentesco porta l'attenzione sugli equilibri tra potenze e sulle idee dell'illuminismo. Quest'ultimo è rilevante perché pone al centro la ragione critica, la discussione delle istituzioni e il dibattito su libertà, diritto e governo. Non va però ridotto a una lista di filosofi o slogan, in una sintesi scolastica. Il suo significato è soprattutto quello di offrire categorie per comprendere. Perché le strutture politiche e sociali tradizionali fossero sottoposte a esame. Il valore della progressione proposta dal libro risiede nel legare istituzioni e idee, le trasformazioni politiche inglesi e il pensiero illuminista. Mostrano, con modalità diverse, come l'autorità potesse essere discussa, regolata e giustificata in forme nuove. In conclusione, questo volume è rivolto anzitutto agli studenti del triennio degli istituti professionali, che necessitano di un percorso di storia ordinato, selettivo e accessibile. Può risultare utile anche a docenti, tutor e famiglie come materiale di ripasso strutturato. Il suo vantaggio pratico consiste nel concentrare in un unico testo un arco cronologico molto ampio, dal primo Medioevo all'età contemporanea dichiarata dal titolo, articolandolo in unità che isolano i passaggi indispensabili: nascita di nuovi poteri medievali, sviluppo urbano, stati regionali, esplorazioni, fratture religiose, evoluzione delle istituzioni moderne e idee illuministiche. Le oltre 150 mappe concettuali e le schede di sintesi ne definiscono la specificità rispetto a un manuale tradizionale. Non sono un semplice apparato aggiuntivo, servono a rendere visibili successioni cronologiche, nessi fra cause ed effetti, gerarchie politiche e confronti tra fenomeni diversi. Ciò favorisce sia il recupero delle informazioni fondamentali, sia la preparazione a interrogazioni e verifiche, soprattutto per chi fatica a orientarsi in capitoli lunghi e densi, rispetto ai compendi puramente nozionistici. Storia facile sembra distinguersi per l'integrazione fra programma scolastico e organizzazione visuale del contenuto, rispetto ai manuali estesi. Rinuncia prevedibilmente a parte del dettaglio interpretativo per privilegiare chiarezza e consultabilità. Non è dunque il testo ideale per una ricerca storiografica approfondita, ma è una risorsa realistica per costruire un quadro generale affidabile e ripassabile. La sua utilità maggiore emerge quando le mappe vengono usate attivamente, ricostruendo verbalmente i collegamenti anziché limitandosi a memorizzarle. Se vuoi supportare Pierre 2020, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.